Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con l'appuntamento con il programma Un sacerdote risponde. Quest'oggi vogliamo sottoporre all'attenzione di Padre Maurizio una domanda che ci è arrivata da Domenica, una nostra fedele ascoltatrice, che ci ha mandato un messaggio scrivendo: è possibile chiedere al sacerdote del programma Un sacerdote risponde se può parlare della divina volontà di Luisa Piccarreta e se possiamo seguirla? Grazie. Ecco, noi a nostra volta ringraziamo Domenica per questa domanda e lasciamo la parola a Padre Maurizio per ascoltare la risposta, ricordando a tutti voi che i nostri centralini sono sempre aperti e disponibili per ricevere le vostre domande. Il numero, potete sia chiamare ma anche mandare un messaggio su WhatsApp, è 0825 444 391. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento. Come di consueto, oggi risponderemo ad una domanda che ci è stata posta da un ascoltatore. Come già annunciato, ci viene chiesto di parlare della divina volontà di Luisa Piccarreta. Innanzitutto, non conosco questa spiritualità, per cui mi sono dovuto un po' documentare ed ho dovuto un po' cercare di che cosa si tratta. Innanzitutto vediamo chi era Luisa Piccarreta. Luisa era nata a Corato, in provincia di Bari, il 25 aprile 1865. Ed è morta il 4 marzo 1947. Fu appartenente al terzo ordine domenicano e venne anche, diciamo, visitata dal Signore in diversi modi, per cui è ritenuta una mistica. Fin da bambina mostrò una forte inclinazione alla preghiera e a 13 anni ebbe una visione di Gesù che le chiese: Anima, aiutami. Allora, da quel momento in poi, ella si offrì come vittima di espiazione e questo a soltanto 13 anni. Poi, a 17 anni, iniziò una vita di sofferenza e o immobilità. E trascorse circa 70 anni a letto. In queste condizioni di infermità, ella visse fenomeni mistici come estasi, visioni e dialoghi interiori con Cristo. Ecco, questo è quanto riportato nelle sue biografie. Poi ella scrisse anche 36 volumi di diari, che vengono chiamati Libri di cielo, e questo avvenne dal 1899 al 1938. Luisa scrisse questi libri su richiesta dei suoi confessori, e tra i suoi confessori possiamo trovare Sant'Annibale Maria di Francia. Adesso andiamo a vedere il messaggio della Divina Volontà. Non ci pronunciamo sulla vita della santa perché le sue virtù sono in fase di studio da parte della congregazione, poiché c'è, diciamo, una causa di beatificazione in corso. Poi il messaggio appunto della Divina Volontà, che cosa chiede? Ecco Gesù attraverso questa mistica. Il cuore della sua spiritualità è il vivere nella divina volontà, non solo fare la volontà divina, ma quello di cui parla Luisa Piccarreta è come una fusione. Allora, teniamo a mente questo termine perché questo termine è uno dei termini controversi che hanno poi fatto scaturire, diciamo, delle indagini, ecco, da parte dell'Inquisizione. Quindi, in questi suoi scritti, Luisa Piccarreta parla diffondersi con la volontà divina, lasciando che Dio operi in ogni atto umano. E allora, secondo i suoi scritti, questo sarebbe il dono dei doni che riporta l'uomo all'ordine originario della creazione. E nei suoi testi lei scrive che Gesù le avrebbe spiegato che vivere nella divina volontà significa trasformare ogni atto umano in atto divino, partecipando alla vita trinitaria, e poi anche riparare le offese a Dio e cooperare alla redenzione. Innanzitutto, quello che noi dobbiamo cercare di comprendere è questo: ogni persona che può ricevere delle rivelazioni da parte del Signore vede queste rivelazioni come delle cose importanti. Come è giusto che siano quando queste sono autentiche. E quindi ogni rivelazione che Gesù fa ad un'anima diviene la cosa più importante. E per questo anche Luisa Piccarreta parla del dono dei doni, ma possiamo trovare queste espressioni, anche se non in questi termini, ma con lo stesso significato, anche in rivelazioni di altre mistiche. Quindi Dio, Gesù, quando si fa presente ad un'anima, chiaramente dà delle istruzioni, queste sono le più importanti del mondo. Poi bisogna anche comprendere se queste, diciamo, istruzioni o queste rivelazioni sono per tutti, o se sono soltanto per chi le riceve. Ecco allora che la Chiesa fa il discernimento quando ci sono queste cose, questi avvenimenti, proprio per vedere se sono delle cose che vanno aperte a tutti o se sono solamente per chi le riceve. Ora, tornando al discorso della divina volontà, noi abbiamo tre opere principali che ci sono state lasciate. Una si chiama Le 24 ore della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, poi un'altra è una raccolta di 36 volumi chiamata Il Libro di Cielo, infine La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Ora, nel 1938 il Santo Uffizio condannò queste tre opere di Luisa Piccarreta e la condanna fu approvata da Papa Pio XI. Non c'è un motivo particolare, sicuramente sono stati messi all'indice e quindi condannati per un discorso di prudenza. Vengono messi all'indice, come dicevo all'inizio, perché ci sono dei termini che se non ben specificati possono creare ambiguità, possono portare ad errori. Ecco perché sono stati posti sotto il giudizio della Chiesa prima di essere diffusi. E purtroppo dobbiamo anche riscontrare questo, che molti ancora oggi interpretano in malo modo le parole e gli scritti di Luisa Piccarreta e per questo per parecchio tempo c'è stata molta diffidenza da parte della Chiesa, tanto che la causa di beatificazione per un periodo era stata bloccata. Però quello che ci fa capire chi era Luisa Piccarreta, in qualche modo, è la sua sottomissione al giudizio della Chiesa, con una lettera in cui dichiara: riprendo e condanno tutto quanto la suprema congregazione condanna, senza restrizione alcuna. Infatti poi ci fu la riabilitazione, ma questo dopo parecchi anni. La condanna difatti era soltanto di carattere disciplinare, non era una condanna infallibile o definitiva. E la Congregazione per la Dottrina della Fede, sotto il cardinale Joseph Ratzinger, con il voto di San Giovanni Paolo II, revocò la condanna. Per cui oggi questi scritti non sono più proibiti e Luisa Piccarreta è serva di Dio e c'è la causa di beatificazione ancora aperta, che, come dicevo, è stata sospesa per chiarimenti teologici dovuti a che cosa? A questi termini che sono stati interpretati in modo ambiguo, termini usati da Piccarreta che poi vedremo. Ebbene, i termini che sono stati che sono discutibili e quindi sono punti critici individuati dalla dottrina per la fede sono di natura teologica, cristologica e antropologica. E richiedevano dei chiarimenti. Non erano errori formali di eresia, ma espressioni suscettibili di interpretazioni fuorvianti. Dopo le risposte chiarificatrici da parte della postulazione, infatti il lavoro è stato ripreso e nel giugno del 2024 è stato concesso il nihil obstat per la ripresa della causa di beatificazione. Allora, quali sono questi punti problematici? Innanzitutto il linguaggio della fusione, come dicevamo prima. Luisa parla di annullamento della volontà umana nella volontà divina, ma questo annullamento, se non viene spiegato in modo corretto, può portare a dei rischi, ed uno dei rischi è l'interpretazione quietista o addirittura panteista. Il chiarimento della Chiesa sottolinea che si tratta di una partecipazione massima, ma non di una sostituzione della libertà umana. Per cui, come bisogna intendere questa fusione negli scritti di Luisa Piccarreta? Ecco, come una partecipazione massima all'opera divina, e quindi una partecipazione massima nel fare la volontà di Dio. Ma adesso andiamo a vedere che cosa significa eresia di quietismo o di panteismo. Perché alcuni intendono la fusione con la divina volontà come annullamento totale dell'agire umano e quindi dicono non devo più fare nulla perché agisce solo Dio. Ma questo è pericoloso. Questo ripropone quel quietismo che è stato condannato dalla Chiesa, il quale nega la cooperazione alla grazia. Il Concilio di Trento invece insegna che la giustificazione richiede la libera cooperazione dell'uomo. Quindi è vero che c'è Dio che agisce, ci dà la grazia, ma noi dobbiamo cooperare. Quindi non è soltanto Dio che opera in noi. Questo vale per qualsiasi cosa, anche per la consacrazione all'Immacolata. Non dobbiamo pensare che facendo la consacrazione all'Immacolata, bene, adesso opera l'Immacolata e io non faccio più nulla. E quindi sono esente da peccato. E allora quando mi trovo in difficoltà dico: ma com'è possibile questo? Ma non ho fatto la consacrazione, eppure, ecco, allora dobbiamo evitare questi errori e questo vale in tutto quello che riguarda la nostra fede. Dio ci manda le grazie, ci sostiene con la grazia, ci dà tutti gli aiuti di cui noi abbiamo bisogno, ma richiede la nostra cooperazione. E qui viene fuori il discorso del libero arbitrio, quindi della libera cooperazione dell'uomo. Cioè noi siamo liberi di cooperare oppure no, quindi liberi di seguire la volontà di Dio o meno. E questo a prescindere da quello che noi facciamo, anche quando facciamo la consacrazione all'Immacolata. Se noi non vogliamo farci santi, non potremo mai dar la colpa né alla Madonna né a Dio, che che non siamo diventati santi, ma la responsabilità di ogni atto rimane la nostra. E allora, che cosa dice questo quietismo ancora? Che si vuole eliminare l'impegno morale e quindi svuotare la vita cristiana e i sacramenti. Appunto, io ricevo i sacramenti, quindi è tutto a posto. Ma ci vuole la cooperazione. È vero che ci sono dei sacramenti che agiscono ex opere operato, cioè al di là delle disposizioni del soggetto. Ma questo non vuol dire che poi ci sono invece delle grazie legate proprio alle disposizioni del soggetto. Il battesimo. E il battesimo avviene. Nel momento in cui viene conferito validamente, il battesimo ci toglie il peccato originale, ma non ci toglie le concupiscenze. E non ci toglie neanche il libero arbitrio. Per cui noi dobbiamo cooperare con quella grazia primaria che abbiamo ricevuto del battesimo. E così vale poi per altri sacramenti come la cresima o per i sacerdoti come per l'ordine. Non è che se uno viene consacrato sacerdote automaticamente diventa santo. No, deve cooperare alla grazia. E se non coopera alla grazia, rischia di dannarsi, rischia di fare del male a se stesso e agli altri. E rimane sempre sacerdote, nell'anima viene impresso un segno indelebile, un sigillo di questa avvenuta ordinazione, ma ciò non vuol dire che non debba impegnarsi nella santità. Allora, la correzione della Chiesa qual è? La fusione va intesa come partecipazione attiva, cioè lo Spirito abilita l'uomo ad agire con Cristo, ma non al suo posto. Ecco, quindi anche i sacramenti. Il sacramento dell'ordine abilita il sacerdote ad agire non con Cristo, ma in persona di Cristo, però non al suo posto. Anche se quando si conferiscono alcuni sacramenti è Gesù che agisce nel sacerdote, ma nella vita ordinaria non è Gesù che agisce al posto del sacerdote. È il sacerdote stesso che agisce. E quindi deve essere degno, quando Gesù deve agire al suo posto, che Gesù possa farlo, appunto, nel modo più degno possibile. Per questo si richiede la santità, come la si richiede per qualsiasi cristiano, ma chiaramente tanto più per un sacerdote. E questo allora vale anche per la divina volontà. E quindi, tornando al discorso del quietismo, questo non è provato o menzionato nelle opere di Luisa Piccarreta, ma purtroppo ci sono state delle interpretazioni che hanno portato precisazioni riguardo a questo. Poi invece il discorso del panteismo, che significa panteismo? Alcuni leggono la fusione come una identificazione ontologica tra la creatura e il creatore, quindi tra la creatura e Dio. Ma questo è ancora un discorso pericoloso, perché nega la distinzione tra Dio e l'uomo. E così si scivola nel panteismo, incompatibile con la fede cristiana. Ancora una volta, la grazia non distrugge la natura, ma la eleva. Allora, la correzione qual è? Che la partecipazione alla vita divina è una partecipazione per grazia. Noi siamo figli di Dio per grazia, prima di tutto. No, che abbiamo riacquistato la figliolanza grazie ai meriti di Cristo sulla croce, e poi grazie al battesimo noi possiamo accedere a questa figliolanza, e quindi attraverso la grazia. Non è una natura. Non siamo figli di Dio per natura, perché altrimenti saremmo anche noi degli dèi, noi siamo creature di Dio. Ma per grazia diventiamo figli di Dio, come spiega bene poi San Paolo. Allora, l'uomo resta una creatura, pur vivendo un'unione intima con Dio. Allora, la divina volontà deve essere vista in questo senso, nel vivere veramente come figli di Dio e fare la volontà del Padre, come farebbe un figlio. Poi abbiamo anche un altro errore che viene detto antinomismo, che significa abolizione della legge morale. Alcuni hanno interpretato il vivere nella volontà di Dio e quindi vivere nel fiat come se chi vivesse nel fiat non avesse più bisogno dei comandamenti, perché tutto è santo. Allora, questo antinomismo è stato condannato dal Magistero e la Veritatis Splendor afferma che la libertà è vera solo nell'obbedienza alla verità. Allora, negare la legge morale significa giustificare il peccato come atto divino. E allora la divina volontà non elimina la legge, ma la porta a compimento, rendendo possibile una vita virtuosa. Allora, le accuse che vengono fatte alla Piccarrete si riferiscono al rischio che la sua spiritualità possa essere interpretata come un'apertura alla negazione della legge morale, creando un contrasto tra la libera volontà divina e i 10 comandamenti. Queste critiche sono state sollevate in relazione allo studio della sua spiritualità da parte del Dicastero per la dottrina della fede, e per questo era stato sospeso l'iter della beatificazione della Santa. Però poi, chiaramente, è stata chiarificata la questione. Libertà divina non è contro la legge morale. Questo è luterano. È Lutero che, appunto, con il suo ama più che puoi e pecca quanto puoi, porta proprio a questo antinomismo. Cioè, se tu ami Dio, puoi anche peccare, che alla fine non è peccato, perché l'amore ti concede tutto. Ma invece no, la libertà divina non è contro la legge morale, come l'amore divino non è contro la legge morale. Anzi, più io amo Dio e meno voglio peccare. Anzi, quando commetto anche un peccato veniale, mi rammarico per aver offeso Dio anche così, così poco. Perché? Perché Dio è l'immenso, è il creatore, è il tutto. E peccare anche solo minimamente contro di lui deve essere per ognuno di noi considerato un atto peccaminoso e anche grande peccato, come lo era per i santi. Pensiamo un po' a San Pio quando parla delle sue mancanze, che ai nostri occhi potevano sembrare piccolissime, e lui invece dinanzi a Dio si vedeva così piccolo, così inutile e insignificante, tanto che una minima mancanza per lui era un peccato grandissimo. E questa è la sensibilità dell'anima dei santi, di chi ama veramente Dio. Poi uno degli altri problemi che sono stati riscontrati negli scritti e soprattutto dalle interpretazioni fatte da parte di chi segue la Piccarreta è l'errore del millenarismo. Allora, ricordiamo che il millenarismo è una dottrina condannata dalla Chiesa. Che cosa diceva il millenarismo? È una dottrina escatologica, innanzitutto, che parla di fine del mondo, che prevede la credenza in un futuro regno di Cristo sulla terra della durata di 1000 anni, e questi 1000 anni precederebbero il giudizio universale e la fine definitiva del mondo. Questo regno sarebbe riservato ai giusti e sarebbe una nuova alleanza tra Dio e gli uomini, iniziando con una prima risurrezione dei beati. Allora, adesso vediamo quello viene invece detto dalla Piccarreta. Alcuni, come hanno fatto questi millenaristi, per questo c'è questa condanna, annunciano un'era del fiat come una nuova fase storica che sostituirà la Chiesa attuale. E questo è pericoloso perché richiama quell'eresia condannata già dalla Chiesa, che promette un regno terreno perfetto prima della parusia, prima del giudizio. La speranza cristiana è escatologica, non utopica. Il regno del fiat, quindi, deve essere interpretato non come un evento storico, ma come un evento interiore e spirituale. Non un'epoca storica che abroga la mediazione ecclesiale. E quindi ci sono stati degli elementi che sono stati interpretati in questo modo. In particolare l'idea di un regno della divina volontà è un'imminente era nuova, caratterizzata dalla completa realizzazione della volontà divina in terra, simile al regno dei 1000 anni, cioè appunto al millenarismo. Chiaramente non ha le stesse caratteristiche escatologiche, ma questo può portare a degli errori, a delle false interpretazioni. Invece la spiritualità dell'era del fiat si focalizza su un'era di pace, su una luce futura, portata attraverso la perfetta unione tra Dio e l'umanità, dove la divina volontà regnerà nel cuore delle creature, trasformando il mondo. La spiritualità di Luisa Piccarreta, quindi, introduce il concetto di terzo atto divino dopo la creazione e la redenzione. E questo terzo atto divino viene indicato come il regno della divina volontà. E in questa nuova era la volontà divina sarà pienamente manifestata, governando la terra come il cielo. Poi si parla anche nello stesso contesto di cieli parlanti e nuova famiglia celeste. L'avvento di questo regno è descritto attraverso l'immagine di cieli parlanti che porteranno la vita della divina volontà tra le creature. Questi cieli saranno la nuova famiglia celeste sulla terra, collegando il creatore con la creatura e portando alla scomparsa dei mali e una felicità divina per tutti. Poi ancora c'è un'aspettativa di una nuova era, prefigurazione del Messia. E questa viene chiamata attesa. Attesa di un grande avvenimento e di un'era nuova prima della venuta del Messia, che Luisa Piccarreta descrive come un'attesa generale nel mondo per una nuova era di pace e luce. E questo è un segno che l'ora è vicina. Questa era poi sarà portatrice di pace, una pace vera, però dopo un'era di sconvolgimenti che purificherà il mondo. Dopo tutto questo ci sarà un'unificazione delle nazioni e dei popoli a Dio. Qui parla poi, ad esempio, della Germania che diventerà cattolica e l'Inghilterra e la Russia vedranno risorgere la fede. Si parla della Germania cattolica perché attualmente in Germania c'è una forte presenza di protestanti. Ecco. Anche se c'è ancora il cattolicesimo, tuttavia il protestantesimo è molto forte. A differenza del millenarismo tradizionale, il quale si focalizza sull'attesa del millennio escatologico, l'opera della Piccarreta pone l'accento sulla realizzazione della divina volontà attraverso la vita spirituale delle creature. Non c'è chiaramente nei suoi scritti una specificazione millenaria, però possono indurre a pensare questo. E quindi, se letti in modo errato, gli scritti della Piccarreta possono essere letti come una forma di attesa di un'era, di una trasformazione spirituale di pace che ricorda alcune aspettative del millenarismo e per questo bisogna prestare molta attenzione e soprattutto leggere questi scritti sempre in continuità con la rivelazione, cioè con la Sacra Scrittura e su ciò che la tradizione della Chiesa ci ha insegnato, mai andare al di fuori. Bene, per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato e continueremo a parlare della Piccarreta nella prossima puntata. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.